diretta dall'auditorio Stelio Molo della Radio Svizzera di Lingua Italiana, la Rete 2 presenta Svergognando la morte di Sergio Ferrentino, liberamente tratto da Il Seminatore di Mario Cavatore. Musiche di Geza Ozu Legozki. Regia Sergio Ferrentino.
E c'è ancora! C'è una legge che permette ai giudici, in caso di indegnità dei genitori, di nominare un tutore e allontanare i bambini dalla famiglia.
Conosco le leggi, non siamo qui per dei corsi di aggiornamento.
Separavano i bambini zingari dai genitori in nome della civiltà.
Commissario Motti, su, non approfitti della pazienza di questa corte. Di cosa sta parlando? Chi separava i bambini zingari? Sia chiaro.
Devo partire da lontano, signor giudice, dal 1926, quando venne costituita l'opera di soccorso Kinder della Strasse. L'opera è attiva ancora adesso, 45 anni dopo, e dipende economicamente dalla Pro Juventute. Ma fino al 1967, 5 anni fa, ha avuto anche finanziamenti federali.
Sì.
Alfred Siegfried, il direttore fondatore dell'opera caritatevole, è stato tutore di più di 300 bambini zingari.
Ho capito, ma cosa c'entra tutto questo con Martha Ganz?
Foste voi, signor giudice, a condannare 20 anni fa lo zingaro Lubo Reinhardt. E fui io ad arrestarlo dopo 13 anni che gli davo la caccia nel 1952. Suo nonno aveva preso la cittadinanza svizzera. Lui era uno di quelli che non si potevano espellere. Anche per lui il servizio militare era obbligatorio. Aveva già 2 figli, ma non ci fu niente da fare. Dovette partire. La notizia gliela portò suo fratello Taro. Lo vide che aspettava fuori dalla caserma. Pioveva quel giorno. Andarono a ripararsi sotto una tettoia.
Lubo, la polizia. È venuta all'accampamento.
Che cosa?
Ci hanno detto che dovevano portare via i bambini. Tua moglie non ci credeva, non capiva. Mirana, li ho supplicati piangendo, ma loro niente.
E che cosa? Cosa stai dicendo?
Mentre portavano via i tuoi figli, lei li ha aggrediti con un coltello, sì.
Taro,
i poliziotti le hanno sparato, tua moglie è morta.
Taro, che cosa stai dicendo?
E i 2 bambini sono stati portati via, non sappiamo dove.
Ma perché? Perché sono venuti a prendere i bambini?
Perché il giudice l'aveva ordinato!
Ma che cosa hanno fatto? Sono solo dei bambini,
Ascoltami. Loro non potevano restare con gli zingari, perché no. Il giudice ha detto che devono essere allevati in condizioni igieniche, morali adeguate.
Dire?
Perché c'è un'organizzazione. Si chiama Kinder della Strasse.
Chi sono?
Bambini della strada. Sì. E l'hanno inventata proprio perché? Per questo. Non...
Ma perché, Taro? Tu devi
perché,
dirmi perché.
Perché? Perché ci odiano. Perché ci odiano. No, lo sai anche tu.
No, non è possibile.
Hanno paura di noi.
No.
Vogliono eliminarci se ci prendono i bambini.
Fra 50
anni non ci saranno più zingari qui.
No, non è possibile.
Lubo, guardami. Noi dobbiamo scappare.
Sì.
Adesso abbiamo tutti paura per i nostri figli. Dobbiamo andarcene da qui, dobbiamo andarcene, hai capito?
Sì.
Mi ascolti?
Sì.
Dobbiamo andarcene. In Germania non possiamo.
No.
Anton, il figlio di zio Janko.
No, Anton.
Ha cercato di scappare da lì, ma al confine svizzero l'hanno respinto. E i nazisti l'hanno ammazzato a fucilata. La Francia non ci sarebbe. La Francia potrebbe.
Hai ragione. Taro. Dovete partire subito.
No, dobbiamo partire.
Ascolta,
possiamo partire insieme.
Ascoltami. Prendi anche il mio carro.
Ma...
Anzi, brucialo.
Cosa dici?
Brucialo come se io fossi morto.
Lubo, per favore, tu cosa farai?
Dobbiamo... Io non lo so. Ma non ti preoccupare.
Possiamo partire insieme?
Non ti preoccupare, peggio di così non mi può andare. Vai. Vai adesso.
Lubo.
I tuoi hanno bisogno di te.
Lubo.
Vai.
Lubo.
Portali via.
Lubo.
Portali lontano, Taro. Non ti voltare. Non ti voltare, Taro. Non ti voltare. Non ti voltare, Taro. Addio, Taro.
Commissario Motti, È tutto sicuramente interessante, ma non riesco a intravedere il legame con il caso che stiamo trattando.
Chiedo scusa, signor giudice, ma questa storia ha bisogno di tempo. Chiedo di poter raccontare tutti i fatti solo perché si possa giudicare, oltre che capire. E si potrà capire poco se non si conosce il sogno.
Commissario,
che...
ci risparmi i sogni e resti ai fatti.
Ma il sogno fa parte dei fatti che vorrei raccontare. Non saremmo qui se...
Ma questo processo è già abbastanza complesso.
Sì, ma...
Non abbiamo ancora capito di quali fatti stiamo parlando e del perché ci sta portando a girovagare in anni così lontani.
Signor giudice...
Evitiamo perdite di tempo. La sfera onirica non rientra nelle competenze di questa corte.
La sera, Lubo Reinhardt decise di tornare all'osteria. Alcuni giorni prima aveva conosciuto un forestiero, un bell'uomo vestito elegante con pelliccia e stivali. Si era avvicinato al banco, aveva ordinato un punch, poi lentamente si era avvicinato al suo tavolo.
Anche lei straniero?
No, sono svizzero.
Ah.
Ma mio nonno veniva dall'Egitto, sì.
Io invece sono indiano, ma cittadino tedesco da 20 anni.
Capisco.
Commercio in stoffa, roba fine, eh? Sete, cotone, damaschi. In realtà sono afghano, ma tutta la merce la faccio arrivare dall'India.
Ah,
è un lavoro molto...
Gli raccontò che da anni proprio... le signore a Berlino andavano matte per le sue stoffe, ma in Germania erano arrivati i nazisti. Aveva deciso di trasferirsi in Austria, ma subito dopo ci fu l'Anschluss e anche l'Austria divenne pericolosa quanto la Germania. Non rimaneva che la Svizzera.
Sono tornato indietro e ho trovato due valligiani disposti a portare le mie stoffe di notte a piedi. Per loro ormai è diventato un mestiere. Portano anche persone, ebrei. Sanno dove passare, non ci sono rischi. Ma gli spalloni non riescono a fare tutto il sentiero. Devono tornare indietro prima dell'alba. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti nell'ultimo tratto. Se ti interessa, tra 5 giorni col primo quarto di luna.
L'appuntamento era in una grangia abbandonata che sta sull'altro versante della montagna. 2 orette di cammino, forse qualcosa di più al buio. Fu al ritorno che Lubo Reinhardt, lo zingaro, cominciò a vagare per la Svizzera come Bruno Zahir, commerciante afghano.
Commissario Motti, la prego. Su, non è il caso di riesumare un episodio così vecchio. No. Il caso è stato chiuso. E sappiamo tutti che Lubo Reinhardt uccise Bruno Zahir per prenderne l'identità.
Sì, ma non solo, signor giudice. Gli staccò la testa e la distrusse. E mise al cadavere i suoi vestiti da militare per farci credere che il corpo fosse del soldato Lubo Reinhardt. E noi ci siamo cascati.
E va bene. Un doppio scambio di identità, sappiamo anche questo. Ma ora, ecco, se riuscissi a finire la sua storia, ci permetterebbe di procedere.
Ho perso 12 anni a cercare un falso ebreo. Certo, la colpa fu della mia ignoranza. Allora non sapevo che la circoncisione non è un'usanza solo degli ebrei, ma anche dei musulmani osservanti. Se gli avesse staccato il pene oltre alla testa, forse Lubo Reinhardt l'avrebbe fatta franca. Invece venne condannato all'ergastolo.
Spero che ci sia qualche altro elemento utile a questa corte per capire cosa sia successo a Marta Ganz.
Marta entra in questa storia perché ha sposato Hans Bertallo. E Hans Bertallo c'entra con Lubo Reinhardt.
E va bene, vado avanti. Ma cerchiamo di chiudere questa storia, per favore.
Fu dall'interrogatorio di Lubo Reinhardt che venne a sapere per la prima volta dell'operazione Kinder della Strasse, bambini della strada. Decisi di agire e cominciai a indagare.
Indagare su cosa, scusi? Quali erano le ipotesi di reato?
Non c'erano ipotesi di reato.
Ah, quindi l'indagine si chiuse presto.
Raccolsi per conto mio un po' di dati, ne feci un dossier e...
Come? Un'indagine privata non autorizzata?
Quel dossier anonimo l'ho spedito al giornale Beobachter.
Silenzio! Silenzio in aula, per favore.
Spero che questo basterà a fermarli. Perché qualcuno deve fermarli!
Silenzio! Silenzio! Questo è un tribunale!
mia madre.
Per favore, silenzio in aula.
Mia madre raccontò a tutti che suo marito era tornato per una breve licenza, giusto il tempo per metterla incinta.
E anche a lei disse questo?
Beh, lo diceva a tutti gli altri, a me disse la verità. Mm. O quella che credeva la verità.
Signor Hans Bertallo, sarebbe così gentile da raccontare questa verità alla corte?
Dunque, lei mi aveva già parlato prima di questo straniero, un cliente dell'albergo dove lavorava, faceva le pulizie. Lui era afghano, ma veniva dall'India, diceva, era molto bello, con denti bianchissimi e due canini d'oro.
E sua madre ha mai detto a questo afghano indiano di essere incinta?
Ma certo! E lui le disse di non preoccuparsi, che ci avrebbe pensato lui. Avrebbe fatto la vita...
La vita da signora.
Sì.
Non devi preoccuparti, ci sono qua io.
Ma non potremo mai.
Ascoltami.
Non potremo.
Ascoltami bene. Tu risulti ancora sposata, no? E noi non possiamo sposarci.
Anche lui resterà senza un padre.
No.
Come Hans.
No, non dire queste cose. Penserò io al futuro di tuo figlio, sì. Te lo garantisco. Ho solo qualche affare da concludere, poi mi ritirerò e i tuoi figli avranno finalmente un padre.
Sì,
è questione
bello.
Di pochi mesi. Nel frattempo, ecco.
Cosa sono?
Prendi questi. Le spese mediche per il bambino.
Ah, grazie.
Ecco. E quando li avrai finiti, avvisami.
Sì.
Mi scriverai.
Arrivarono altri soldi?
Due mesi dopo, il bel signore indiano venne portato via in manette dai poliziotti.
Ah, e qualcuno vi disse perché venne arrestato?
Sì, mia madre ha tentato più volte, ma nessuno parlava. Ecco, solo il commissario Motti fu più umano.
Ah, e quindi vi motivò l'arresto?
No. No, ci disse soltanto di dimenticarcelo in fretta, il nostro indiano.
Lei quanti anni aveva allora?
Avevo 10 anni e mia madre 27.
E fu in quel periodo che incontraste il signor Bloch?
Fu dopo la nascita di mio fratello Hugo. Disse di essere stato incaricato dalla Pro Juventute.
Pro Juventute? La fondazione confederale che si occupa dell'infanzia bisognosa.
Prego, entri.
Grazie.
Si accomodi. Mi scusi per il disordine, ma non mi aspettavo.
No, non si preoccupi. Sono io che mi scuso. Non sono riuscito ad avvisarla prima del nostro arrivo.
Mi dica, che cosa posso fare per lei?
Oh, in realtà siamo noi che vorremmo fare qualcosa per lei.
Davvero?
Sì. Abbiamo saputo della nascita di Hugo?
Sì. Hugo?
Hugo.
Ma questo che cosa c'entra?
No, ma signora, no, non si deve agitare. Come le ho detto, la Pro Juventute si occupa dell'infanzia.
Sì.
In particolare dell'infanzia bisognosa. E ora, con il suo permesso, naturalmente, noi saremmo felici di aiutarla. Ad esempio, con le tasse scolastiche.
Davvero?
O sì, con la spesa sanitaria.
Grazie.
Sicuramente potremo fare qualcosa con la retta dell'asilo. Ecco, vede, la fondazione funziona sul volontariato.
Sembrava molto interessato a Hugo. Continuava a guardarlo. E stranamente Hugo guardava lui. Non lo perdeva un istante.
Certo.
Non lo posso praticare. Soffro un po' di cuore. Aiuteremo noi il suo Hugo.
Ma io non so. Oh mio Dio, non so come ringraziarla, davvero.
E a te, Hans, non piacerebbe venire a giocare nella squadra di calcio della fondazione? Abbiamo una squadra di pulcini fantastica. Potresti divertirti.
Svergognando la morte di Sergio Ferrentino, con giudice Raffaele Farina, commissario Motti, Augusto Di Bono, Hansel Bertallo, Claudio Moneta, Ugo Bertallo, Sax Nicosia, Bloch, Antonio Ballerio, Mamma Vera, Mirana moglie di Lubo, infermiera Francesca Vettori, Bruno Zair, Libero Colombo, Gabriele Calindri, Lubo Reinhard, Marco Kranz, Alessio Romano, e con Cecilia Bruggini, Margherita Coldesina. Musiche originali di Geza Ozulegocki, violino, arrangiate ed eseguite con Enrico Fagone, contrabbasso, Duilio Galfetti, chitarra, Corrado Giuffredi, clarinetto. Realizzazione tecnica e mixer, Lara Persia, Angelo Sanvido. Sonorizzazione, Ali Ottolini. Regia, Sergio Ferrentino. Fine della prima puntata.